la TV che si ascolta. Ed eccoci, buon pomeriggio, pronti anche oggi in questo mercoledì 9 ottobre. Insomma, il tempo a Milano è un po' brutto, ma noi siamo comunque pronti a portarvi ovviamente un po' di spensieratezza e un po' di sole in questa nuova puntata di Audience, la TV che si ascolta. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, io sono Matteo.
Io sono Charlotte, buon pomeriggio a tutti. Io ho già pronta la tazza di tè caldo, vero, la copertina, e vi invito a far lo stesso, perché ma... noi qua dobbiamo parlare, ma voi ci potete ascoltare.
Meglio tè o caffèuccio?
No, il caffèuccio adesso no, ci dobbiamo un attimo rilassare, dobbiamo magari la tisana direi.
Quella secondo... di sera si beve.
No, ma dai, anche per le 5:30-6 è adatta.
Io sono più da aperitivo, questa
ma
è la verità.
Ma anche quello mette d'accordo.
Vabbè,
tutti.
Ma iniziamo questa puntata anche oggi, ovviamente non siamo soli, in regia c'è la nostra Sofia.
Ciao Sofì.
Ciao
Sofì. Tutti, buonasera.
Ricordiamo,
scusate.
Sofì Baglions, ma non sei parente.
Assolutamente no, sfortunatamente.
Peccato.
E allora, ragazzi, anche oggi una nuova puntata ricca di temi a partire dall'attualità, giusto Charlie?
Esattamente, perché da poco passato il triste anniversario dall'inizio del conflitto tra Israele e Palestina, quindi andremo ad affrontare, diciamo a ripercorrere come la televisione ne ha parlato e come ne sta parlando tuttora, per passare poi ad argomenti sempre un po' più leggeri, un po' più cacciaroni come piace noi qui da noi ad Audience. E infatti andremo a parlare della bollente serata di sabato sera a Ballando con le Stelle.
Io direi ballando con le polemiche.
Ballando direi, con le polemiche, con le frecciatine, con le
Come facciamo noi?
Sì, potrebbe benissimo essere una puntata di Audience.
E poi festeggeremo in ritardo anche un compleanno importante, perché noi siamo in radio e raccontiamo la TV in radio, e quindi festeggeremo i 100 anni della radio, ovviamente con qualche giorno di distanza. E poi Charlie sul finale?
E poi fa il suo nuovo ingresso una nuova rubrichetta, perché a noi piace aggiungere,
togliere,
condire,
aggiungere,
sì, e quindi non sarà la rubrichetta a cui siete di solito abituati.
Ma che tornerà, giusto?
Che torna, assolutamente, che tornerà. Sì, no, non ne possiamo fare a meno, voi non ne potete fare a meno, l'avete richiesta in tantissimi, quindi bisogna esaudire questi desideri. Però, insomma, in questo caso sarà Matteo a lietarci.
Poi vi svelerò tutto strada facendo. Adesso però partiamo con la musica. Voi seguiteci sui nostri social, anche sul nostro numero WhatsApp 331 1438 923. E allora, visto che appunto qua fa freddo, torniamo un po' all'estate. Abbiamo lei, è pazzesca, Elodie, partiamo così.
Ancora un'altra notte mi seduce, l'ombra del tuo corpo in controluce. Brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite scale che è tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Pioverà sopra le tue labbra desertiche, ti ritroverai in un attimo in un enigma di Chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi dai vicoli allo skyline. Fino a qui via così, get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite scale che è tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare
www.radioyulm.it. Abbiamo appena ascoltato Elodie con Black Nirvana. Diamo
poi,
il via.
Diciamoci la verità,
nostra...
che Charlie ovviamente ha twerkato
se, come sempre, ma non è neanche più da dire. Secondo me, se adesso apri il nostro centralino messaggi, trovi gente che dice: ma Charlie.
E allora,
sarà
a proposito di centralino, ricordiamo subito il nostro numero, certo, WhatsApp
331 14 38 923. Scriveteci, mandateci messaggi, messaggi vocali.
E chi più ne ha più
e
ne
vediamo
metta.
Chi selezionare tra i tanti.
Ecco, allora diciamo subito una cosa: che anche oggi ovviamente avremo un'amica di puntata che in questo momento non è ancora arrivata perché ha avuto un imprevisto, ma arriverà nel corso della puntata. Allora però io direi, Charlie, iniziamo subito ovviamente con l'attualità, perché è doveroso ovviamente parlarne, perché a un anno dal massacro che ha sconvolto il Medio Oriente, il conflitto tra Palestina e Israele continua ovviamente senza tregua. Era il 7 ottobre del 2023, una data che ha segnato una frattura profonda non solo per il Medio Oriente, ma diciamolo per il mondo intero.
Certo, esatto.
Da quel momento la situazione è precipitata in una spirale di violenza che ad oggi sembra non avere fine, Charlie, no?
Sì, insomma, abbiamo sentito la televisione raccontarci, farci tutto un racconto di questo anno, triste anno di guerra, tra negoziati, trattati, tregue, accordi falliti. Purtroppo questo racconto non è ancora terminato,
eh no.
E ovviamente l'intera opinione pubblica si trova a confrontarsi con quella,
sì,
che è la,
sì,
comunicazione di questi tragici eventi. E appunto in questa settimana che accoglie il primo anniversario dal 7 ottobre ascoltiamo come in queste settimane le notizie dal fronte hanno fatto irruzione nella nostra routine televisiva. Lo facciamo con un audio, sentiamo.
Ascoltiamo.
Edizione straordinaria del TG1 per darvi conto dell'attacco iraniano contro Israele.
L'invasione israeliana sembrerebbe essere cominciata.
E abbiamo un po' cambiato il palinsesto perché evidentemente la guerra incombe.
I nuovi fronti in Medio Oriente hanno riportato la guerra nei palinsesti televisivi.
C'è appena stato un bombardamento.
A un anno dal 7 ottobre è come se le telecamere si fossero girate da Gaza, sempre più assente dalle cronache, verso il Libano, Israele e l'Iran. Una fase iniziata in modo eclatante.
Attacco a Hezbollah in Libano e in Siria, esplodono i cerca persone.
Walkie talkie esplosi facevano parte di una stessa fornitura.
Taiwan, Ungheria, Medio Oriente, chi ha collaborato con il Mossad?
Un'azione clamorosa, trattata in molti casi come se fosse un film di James Bond. Mentre in questi ultimi giorni, nel racconto della guerra in TV, sembrano farsi spazio l'analisi strategica e il commento.
Israele sta facendo il lavoro sporco per l'Occidente.
Pensando di far fare il lavoro sporco a Netanyahu, che cosa è successo? Che siamo entrati nella logica dell'escalation.
Mai come in questo momento dipende dall'Iran.
Ma qua sembra che si giochi a risico.
Al Jazeera office has just been raided.
E poi c'è la comunicazione bellica con i suoi piani che prevedono censura e propaganda.
Avete visto i soldati mentre irrompono in diretta.
In un video Naim Qassem, il numero due dell'organizzazione islamista libanese, si dice disposto a vincere a tutti i costi.
Non c'è nessun posto in Medio Oriente che Israele non possa raggiungere.
Una escalation che in questi giorni ha spinto ai margini del dibattito le vittime, se non fosse per i racconti degli inviati.
In Libano, dove i morti in queste ultime due settimane di bombardamenti sono saliti a oltre 1000,
Amina è siriana di Idlib. Siamo venuti qui per salvarci e ora siamo profughi con loro.
Dopo un anno di conflitto in Medio Oriente e quasi tre in Ucraina, ci siamo forse abituati, assuefatti come pubblico, alla catastrofe umanitaria.
Non risparmia i civili, questa guerra tra Israele e Hezbollah.
E insomma, la domanda che appunto si fa, ci siamo assuefatti a vedere immagini del genere ogni giorno dal fronte? Proveremo a rispondere ovviamente a questa domanda. Intanto è arrivata la nostra amica di puntata, che è una grande amica di Radio Yulm.
Un grande ritorno da amica di puntata.
Un grande ritorno, per qualche anno ci ha invitato, diciamo così, ogni settimana nel suo programma ideato e condotto da lei, Invito a Cena. È stata anche responsabile eventi di Radio Yulm. Torna oggi la TV che si ascolta, Marta Piazza.
Wow, ma che
abbiamo un applauso, regia l'applauso.
No, certo che ce l'abbiamo.
L'ho sentito dentro l'applauso, nel senso, siete stati veramente fantastici in questa presentazione.
E non ci hai neanche pagato,
no, no, infatti è assurdo. Potevo lasciarvi qualche mazzetta, che sta cosa avreste fatto a quel punto.
Grandi
un balletto proprio, un balletto. Allora, però ci facciamo appunto seri, perché a prescindere dal racconto della guerra e dei drammatici sviluppi bellici, la domanda sorge spontanea e proveremo a rispondere assieme, ragazze. Il racconto televisivo della guerra in questi anni ci ha assuefatti davvero davanti a queste immagini di morte e distruzione che vediamo tutti i giorni nei TG? E soprattutto, come la TV può migliorare il racconto appunto della guerra? Io vado subito da Marta, così a bruciapelo.
Ok, è una bella, cioè una domanda intesa. Abbiamo iniziato audience questa volta senza chat, diciamo.
Ma quella la lasciamo in fondo.
Ma secondo me è verissimo. Anche mi ricordo una lezione che mi ha fatto di giornalismo, che parlava, lo so che sto, cioè, un po' decontestualizzato questo paragone,
ma no, però diciamo perché? Perché Marta, tra qualche giorno,
farò pure il test per il master in giornalismo. Vabbè, lasciamo stare. Abbiamo parlato appunto anche delle Torri Gemelle, delle immagini delle Torri Gemelle. Questa cosa ha creato assuefazione, perché le persone non si ricordano effettivamente di quello che è successo, del massacro, ma semplicemente ricordano l'immagine delle torri che crollano.
Sì.
E basta, ed è esclusivamente quella l'immagine. Secondo me il cambiamento dell'immagine è proprio la chiave per attuare delle chiacchiere più, non so come dire, cioè che non si limitano appunto alle solite conversazioni che poi appunto portano alla sua fazione, no?
E poi direi anche che con i social questa cosa è amplificata, perché nel 2001 ovviamente con il crollo delle Torri Gemelle tutta la TV lo raccontò, ovviamente, però forse adesso è ancora più diluita questa sua fazione, perché ci sono anche i social che ci mettono del loro, no?
Secondo me in generale siamo assuefatti alla violenza. Cioè ormai è un bombardamento unico, ma parte banalmente dal fatto che tutti i giorni, cioè, chiaramente il notiziario non ci dà delle news positive, ma è sempre tutto un grande, un discorso sempre piuttosto pesante, si parla bene o male di violenza, e secondo me sentire ogni giorno violenza, violenza, violenza ci abitua, e quindi perde anche poi il valore che può avere nella sensibilizzazione delle persone. Ne parlavamo anche la scorsa settimana con Martina, di appunto anche, dell'educazione di Sofì.
Anche circoscrivere i momenti in cui ti informi, secondo me, è molto importante. Perché ovviamente i social ti danno un'informazione H24 che magari tu non richiedi la sera mentre stai per andare a dormire, vorresti solo guardarti qualcosa di tranquillo. Ed è quello, secondo me, il momento sbagliato in cui informarsi, in cui magari appunto involontariamente lo fai, ma avresti bisogno di un momento appunto circoscritto, come quando i nostri nonni compravano il giornale. A quel punto ti informi in maniera più saggia.
Sì, diciamo che il dovere di cronaca, di informazione, lo dicevamo anche settimana scorsa, no, Charlie, è ovviamente doveroso, bisogna raccontare questi fatti, però bisogna porre l'attenzione su come vengono raccontati e soprattutto sull'utilità ovviamente di alcune notizie nel contesto poi televisivo.
Certo,
ovviamente.
Ma lo abbiamo visto anche nel conflitto in Ucraina, all'inizio si parlava veramente tanto solo di quello, dopo alla lunga è
dovuto forse anche allo shock, no?
Certo, ma assolutamente, cioè è giusto il modo in cui è stato trattato dall'inizio, però dopo è diventato un tappeto delle cene degli italiani, per esempio guardi la TV durante la cena e sai che tanto uno spazio del telegiornale sarà dedicato a quello, e non lo so come dire, sei già pronto a sentirne parlare.
Sai già che in prima pagina troverai sicuramente il conflitto in Medio Oriente, poi il conflitto in Ucraina.
E l'evento magari particolare su cui si dovrebbe poi riflettere non risalta neanche, perché se ne è fatto un racconto talmente tanto dilatato che è giusto, ripeto, però forse sarebbe dosabile da dosare, insomma, in maniera un po' diversa.
Certo, sì.
Allora, noi andiamo avanti nel racconto, perché ieri, diciamo così, è successo appunto un fatto grave. Riprendo subito appunto la notizia da TV Blog, che dice: troupe del TG3 aggredita in Libano, autista muore di infarto, Rai condanna e sdegno. È proprio successo ieri, e forse è un tassello in più, no, di come si racconta la vita al fronte, no? La vita poi degli inviati televisivi, fondamentalmente. Appunto, ripetiamolo, è un fatto che aveva successo appunto ieri, che ha coinvolto una troupe del TG3 in Libano. Il fatto poi è stato reso noto proprio dallo stesso telegiornale di Rai 3 ieri alle ore 12. L'inviata Rai Lucia Goracci e l'operatore Marco Nicois sono stati attaccati mentre stavano facendo normalmente il loro lavoro, quindi documentando ovviamente nelle zone rosse ciò che accadeva nella guerra in Medio Oriente, no, Charlie?
Esatto, l'operatore è stato poi aggredito da un uomo che ha provato, insomma, a strappargli la telecamera di dosso. La troupe ha tentato di aiutare appunto il cameraman, e insomma, però i fatti sono poi ulteriormente degenerati, tant'è che lo stesso uomo che ha tentato di strappare la telecamera ha poi lanciato una pietra contro la troupe, che intanto si stava poi allontanando in macchina. Insomma, un caos generale, che però non è rimasto senza vittime. Perché...
No, esatto, proprio perché l'autista, diciamo così, che è un autista Rai, diciamo così, che accompagna appunto gli inviati nelle zone di guerra, purtroppo, diciamo così, è appunto è venuto a mancare per un attacco di cuore, quindi esatto. Forse anche la concitazione dei momenti ha portato poi ovviamente a questo, diciamo che hanno provato ovviamente a rianimarlo con lunghi tentativi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato appunto altro scampo. Io voglio subito andare di nuovo appunto alla nostra amica di puntata, diciamo così, no, appunto parlavamo del racconto e di come la notizia deve essere data. Credi, diciamo così, che nel racconto delle guerre, in particolare della guerra in Medio Oriente, diciamo così, il lavoro degli inviati sia un lavoro fatto, diciamo così, in modo, passatemi il termine, eccellente, perché ovviamente sono zone comunque di guerra, ma pensi che il loro modo di raccontare sia utile per arrivare poi a fare in modo che la notizia arrivi a noi a casa?
In realtà, premesso che fanno un lavoro grandioso, con certo. Un coraggio incredibile che non ovvio. So se io avrò mai nella vita ovvio. E comunque appunto li ammiro molto, però secondo me bisognerebbe creare dei contenuti più trasversali, soprattutto per i giovani, e mi dispiace dirlo all'audience, la TV che si ascolta, ma appunto puntare anche un po' più sui social, o come fa per esempio cioè, il podcast di per sé,
certo, perché certo. Sono alla lo fine... dicevamo sempre settimana scorsa, vedi
sì,
che
sì,
è un,
sì. Secondo me sono le cose più importanti per far arrivare l'informazione appunto ai giovani, che alla fine secondo me è la fascia più importante a cui certo, arrivino, no? Quindi certo. Sicuramente fanno un bellissimo lavoro, per esempio Cecilia Sala secondo me fa un grandioso lavoro, perché è in grado appunto di trasmettetelo anche con un podcast breve, che è fondamentale,
sì, è
e in maniera appunto chiara, e sono le due cose che per noi giovani sono esatto. Fondamentali.
Forse esatto, la brevità, no? Fa in modo magari che non ci sia poi assuefazione, no? Cioè esatto. Il racconto diretto, sì. Chiaro e limpido.
Sì, secondo me per esempio abbiamo citato Cecilia Sala, lei è in grado di trasmettere molto l'elemento di verità nel lavoro sì. Che fa all'interno del suo podcast, quindi sicuramente quello è un elemento di attrattiva che appunto per un pubblico giovane che magari necessita importante. Di essere informato in un certo modo, e soprattutto secondo me sta cercando di imparare a informarsi nel modo più corretto con tutto il bombardamento di media che abbiamo, quindi è sicuramente una modalità che funziona secondo me molto
sì.
Bene.
Allora, voglio fare un'ultima domanda, poi appunto andiamo verso la conclusione di questo primo momento. Una domanda provocatoria, che poi la vedremo anche
nei nostri sondaggi. Mi piacciono le domande provocatorie.
Pensi che la TV, nel racconto anche delle proteste che si stanno facendo ovviamente anche nel nostro paese, appunto per il 7 ottobre, stia un po' censurando le proteste e ciò che, diciamo così, la gente pensa, cioè i manifestanti pensano riguardo a questo conflitto?
Certo.
Vabbè,
no, nel Marta senso, è lapidaria, lo
secondo
sappiamo.
Me, ma non per condannare qualcuno, però è ovvio, come abbiamo studiato per 3 anni in CMP, che l'informazione
che per chi salutiamo, ci ascolta sarebbe corsi di comunicazione in media esatto. E pubblicità.
Esatto, cioè è ovvio che in un qualche modo la comunicazione è indirizzata, ed è ovvio che in questi casi, nei conflitti soprattutto, qualcosa magari non censurato, perché è una parola forte, non voglio utilizzarla senza
no, sì,
essere così
io
esperta.
Io l'ho usata proprio
di...
come provocazione.
Esatto, però comunque sicuramente è malleata, ecco, è modificata.
Oh, grazie.
Diciamo ritrattata,
esatto,
rimaneggiata. Allora, insomma, la guerra imperversa sui nostri canali televisivi, e sembra che negli ultimi mesi, oltre civili, bambini e persone innocenti, il rischio per le loro vite si estende anche a quei reporter che con amore per il loro lavoro raccontano appunto ciò che accade in questa guerra. Un altro esempio è proprio Stefania Battistini e il suo cameraman, per cui la Russia ha chiesto l'estradizione con l'accusa di aver violato senza il permesso i confini russi nel racconto della guerra tra Russia e Ucraina. I due però, diciamolo, al momento sono stati rimpatriati su decisione appunto della RAI stessa, ovviamente.
Ma andiamo a sentire quello che pensano i nostri Yulmini, o meglio i nostri follower su il nostro canale Instagram Radio Yulm, in merito ai sondaggi che abbiamo proposto. Abbiamo chiesto: ad un anno dallo scoppio della guerra in Medio Oriente e dopo i tragici sviluppi avvenuti negli scorsi giorni in Libano, come pensi che la TV stia raccontando ciò che avviene al fronte? Sofia.
Vai, le opzioni erano come sempre 4. Il primo, il racconto TV è preciso e puntuale, che ha ottenuto lo 0%. Il secondo, la TV racconta in modo caotico.
Dobbiamo mettere tutte le opinioni.
Esatto. No, ci sta.
Dobbiamo
Noi siamo democratici.
Esatto. La seconda opzione era: la TV racconta in modo caotico i fatti al fronte, che ha ottenuto il 38%. La terza opzione: la TV censura proteste e cortei riguardo la guerra, 12%. La quarta e ultima, nonché più votata, è: dare più spazio alle famiglie degli ostaggi.
Tu cosa ne pensi, Marta? Cosa avresti votato? O cosa hai votato? Magari ha votato.
No, non ho votato perché in questi giorni i social non li ho usati molto. Avrei votato. La seconda, scusa, non l'ho.
La seconda, aspetta, adesso Marta mi coglie un attimo.
No, hai ragione,
preparata.
Scusami.
La seconda è la TV racconta in modo caotico i fatti al fronte.
Caotico, sì, caotico. Sì, perché caotico appunto è la cosa che è appunto malleabile, bla bla bla, che dicevo prima.
Sì,
nel senso.
E poi era quello che dicevamo anche, no? Cioè, magari i podcast che sono più brevi raccontano in modo chiaro e diretto appunto ciò che succede.
Esatto. Ma allora, ascoltatori, adesso andiamo più verso i temi più leggeri della nostra puntata. Quindi scaldate i vostri pollici, preparatevi a scriverci. Ci ascoltiamo Damiano. I feel sorrow no more. The calm after the storm and peace belongs to me. Di Erasmus, Damiano, dei Maneskin, che si è messo un attimo in pausa, si è preso forse una pausa
di
dal
riflessione.
Gruppo.
Noi non le prendiamo mai le pause.
Noi le pause non ce le prendiamo
non
mai.
Non ce le prendiamo mai, siamo infatti sempre in diretta, audience, la TV che si ascolta, 17:54, 19 secondi e appunto andiamo avanti nel nostro racconto televisivo. E seguiteci anche sui nostri social.
Chiocciola Radio Yulm.
E sul nostro numero WhatsApp
331 14 38 923, l'ho imparato a memoria.
Dai, te l'ho scritto sempre in scaletta.
Sì, è vero. Ma io per l'occasione, per questo blocco, ho messo su una collanina con il peperoncino, perché mi sembra adatto al
ma audience è sempre un po' spicy.
Vero.
Poi con Marta
con questi conduttori con Mar- e con me poi
diciamolo
anche con la nostra Sophie Baglio.
Ma possiamo salutare certo anche l'ospite speciale che abbiamo oggi in studio?
Certo,
per alcuni conosciuto come Mr. President, è venuto a trovarci mio fratello Emanuele, che salutiamo.
Possiamo mettere qua degli applausi, regia?
Ma non ce li abbiamo disponibili.
No, ci provo. Ok, ci provo.
Da 10 minuti.
Siete pazienti.
Tra l'altro ho scoperto che la nostra regista non è solo nostra,
No, la,
la condividiamo.
Ecco, sono arrivati gli applausi per Mr.
Mr. President. A questo punto salutiamo anche tutto il resto della
salutiamo
famiglia.
Salutiamo tutta la famiglia Ferrari, insomma, sparsa tra Piemonte e Lombardia, ma sta diventando una puntata personalizzata. Faccio un saluto in questo caso specifico che c'è mia zia all'ascolto, che è grande fan di questo programma di cui andremo a parlare. Ballando con le stelle.
Ah, okay.
Che bello, ballando
c'è
con le
anche
stelle.
Carola, l'ascolto, salutiamo.
E salutiamo anche lei.
Poi dopo saluterò tutti i miei amici.
Va bene, va bene.
Ma diciamolo subito, come avevamo già anticipato per la gioia appunto della zia, la settimana scorsa c'era grande attesa intorno al suo arrivo nello show danzante di Rai 1.
E non ero io. E non ero io,
sì,
ragazzi.
Arriveremo a fare i ballerini per una notte. E le attese non sono state ovviamente vane. Ci stiamo ovviamente riferendo all'ospitata di Barbarona D'Urso a Ballando con le Stelle.
Esatto, perché finalmente è approdata dopo tempi di silenzio per Barbara D'Urso, insomma, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5, di Domenica Live e altri programmi Mediaset che possiamo definire cult ormai.
Certo.
L'abbiamo vista apparire sabato sera per la prima volta intorno alle 21.30, perché ha creato comunque una sorta di hype.
Certo.
Prima del suo arrivo.
Millona mica fa le cose
no,
a caso.
Esatto.
A parte che prima è apparsa in realtà anche al TG1, quindi...
Vedi?
Questa cosa
io faccio la stupida perché dovrei saperlo, ma vabbè. Insomma, comunque sono state lanciate delle mini clip in cui abbiamo visto parlare, insomma, di trash televisivo, sempre con qualche frecciatina. Insomma, inizia...
Diciamo che si è tolta proprio dei chili di sassolini dalla scarpa.
Sì,
potremmo farlo anche noi, no, Charlie?
Ma io
mamma
aspetterei...
mia, iconica. Io vorrei arrivare al suo livello di iconicità per dissare le persone.
Ma
bello Barbara D'Urso, davvero.
A questo proposito, sentite cosa ha raccontato davanti ai microfoni di Milly Carlucci.
Mi spiegate, perché io ancora non l'ho capito. Che cosa significa la televisione trash? Perché questo oggi è trash, però domani non è più trash. Quello che fa la D'Urso è trash, però quell'altro non è trash. Questo è trash, quello non è trash. Oggi sì, domani no. Ma che è? Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c'è più. Cioè, io non ci sto più in televisione momentaneamente, è sparito il trash.
Io vado subito.
Ma dove è il trash? Chi l'ha visto?
Diciamo che lo teniamo vivo noi. Sì. No, quello è un altro programma comunque. Chi
no,
l'ha visto?
Tra un po' vedrai Barbara D'Urso. Chi l'ha visto?
Barbara, se vuoi venire qua, audience, noi ti aspettiamo, eh. Io vado subito dalla nostra amica di puntata. Hai detto appunto, voglio dissare come appunto fa Barbara. Cosa ne pensi di queste dichiarazioni? Quello è trash, questo non è trash.
Il trash in televisione.
Beh, è vero che senza Barbara D'Urso in televisione una grande componente di trash italiano se n'è andato, nel senso, questo è indubbio. Poi...
Ma te sei fan di Barbara?
No.
Non mi definisco tale.
No.
Lei era sotto testata giornalistica, ricordiamolo sempre. Lei si vantava di questa cosa, siamo sotto testata giornalistica.
Sì, no, vabbè, come dire, opinabile come personalità, ma sicuramente, come avete detto voi, cult, iconica, cioè non neghiamo queste cose che sono innegabili.
Ma attenzione, perché arriviamo poi al momento spicy, Charlie.
Sì, perché insomma c'è stato un giro di salsa e un giro di TV, perché... sicuramente quello che è emerso da questa ospitata è che non ha, ecco, ancora più tanto digerito il fatto di non essere più davanti alle telecamere.
Dici, non me ne sono accorto.
Proprio poco, un accenno, insomma, il mancato rinnovo del contratto a Mediaset, poi si vociferava anche un passaggio per altre emittenti, insomma, non si è concretizzato però nulla, e adesso però ha deciso di fare il suo ritorno innanzitutto in quanto ospite.
Ospite, esatto, ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo,
sì.
Perché l'attenzione generale dei telespettatori, oltre alla presenza ovviamente di Barbara D'Urso, era rivolta soprattutto a Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato che Barbara D'Urso l'ha querelata due volte in passato.
Tu non puoi mettere due galli in un pollaio.
Ma il
non
pubblico
puoi.
E anche Milly ne era certo, lo scontro era assicurato. Barbara ha fatto il suo ingresso in studio per la prima volta attorno alle 22.05 circa, e sui social molti hanno detto che in teoria la conduttrice avrebbe ignorato nel saluto Selvaggia Lucarelli, ma in realtà poi il saluto, seppur di circostanza, c'è stato coperto da alcune voci. La giornalista del Fatto Quotidiano ha risposto con un cenno del capo.
Sì, io posso dire, secondo me in questo scontro che adesso andremo un po' a ripercorrere,
sentiremo anche, sì.
Esatto, e sentiremo... Selvaggia Lucarelli, come al solito, ne è uscita un po' come quella che deve per forza mettere zizzania.
Però
Barbara
diciamo
D'Urso
che
ne è uscita un po' più,
Non si vedevano da tempo,
certo. Però Barbara D'Urso, da cui magari ci si aspettava quella quota, il ritorno di quella quota trash, quindi magari qualche uscita un po' così, ha fatto le sue uscite, ma le ha fatte secondo me rimanendo una signora tutta d'un
però pezzo. Sa anche che forse non può permetterselo, perché forse lei è etichettata in quel modo, ospite in un altro programma dove deve riconquistarsi la fiducia del pubblico e forse anche di qualche direttore televisivo che le dia magari fiducia, sa che forse non è nella posizione di poterlo fare.
Sì, può essere.
Cosa sei d'accordo, Marta?
No, secondo me è stata iconica Barbara D'Urso in quel
brava,
caso. Cioè, anche se io non sono per niente contro la Lucarelli, perché in un qualche modo dà anche lei spettacolo ed è certo. in grado di fare anche lei il suo lavoro, però penso che l'ascolteremo a breve la dichiarazione. Non vedo l'ora.
Stiamo per arrivare.
Stiamo entrando nel video.
Diciamo che però già nelle ore precedenti l'esibizione di la Lucarelli ha condiviso e commentato un video in cui si vede la D'Urso durante le prove appunto dello show con le mani giunte in preghiera, consigliandole di evitare di mostrarsi così. Infatti sappiamo che la D'Urso in passato fu ripresa proprio al funerale di Berlusconi con le mani giunte e poi qualche ora dopo a una festa di compleanno a rimimare lo stesso gesto.
Sì, insomma,
si direbbe
un
che
po'
forse
dissacrante.
Anche per questo sia stata forse cacciata da Mediaset. Ma andiamo all'esibizione in studio, Charlie.
Sì, perché sabato sera ha ballato su due coreografie. Una è una baciata, che io di solito ballo sulla prima canzone che lanciamo. Sulle note di Todo de Me, che è la versione spagnola della hit All of Me di John Legend.
Allora in studio
e
adesso
poi
ci fai un bello spettacolo.
No, perché
dopo,
la prima l'abbiamo già superata.
Okay,
nella seconda canzone di solito faccio la salsa. Lei l'ha fatta sulle note di Azafata. A danzare con lei questo ballerino.
Allora diciamo sulle palette.
Sulle palette per i giudizi. Insomma, comunque,
Marta Piazza,
iconica questa.
5 l'abbiamo vista appunto col maestro col quale si allena da anni, insomma, nel video di presentazione. Però Barbara D'Urso, come aveva già fatto nella sua prima apparizione post Mediaset a Domenica In, ricordiamo l'intervista dalla zia, da Mara Venier. Tra l'altro era stata un'intervista anche abbastanza commovente.
Sì,
insomma,
sì,
ha parlato del suo passato. Aveva parlato però di tutto, tranne
che anche
in
questa clip ha parlato del suo passato.
Sì, no, però vabbè, insomma, quello era stato proprio un ritorno un
certo,
po' così, capito?
Certo.
Un ritorno in TV. Comunque ha parlato di nuovo del suo addio all'azienda di Cologno Monzese, paragonandolo un po' a un matrimonio che va a gonfie vele e di botto si interrompe.
Charlie, ti senti coinvolta da questo?
Guarda, io sono lontana anni luce dal matrimonio, quindi spero di tenermi lontana ancora.
Guarda, va bene,
anche
d'accordo.
Perché, come diciamo sempre, manca sempre la materia prima, no?
Facciamo un appello se vuoi, Charlie.
No, al 331 14 38
no.
92.
No, va bene, andiamo allo scontro.
Poi intendo il fratello di queste dichiarazioni.
Poi faccio leggere tutto alla mia redazione e se ne occupano loro.
Allora,
di fare i casi.
Sì, va bene. A fine esibizione in giuria abbiamo trovato una selvaggia Lucarelli cartonata, quella che vorrei io qui di fianco a me.
Ma scusami, hai una selvaggia in carne e ossa?
Una selvaggiona.
Io, perché oltre al ciondolo col peperoncino.
Ma quando passano le 18 Dienz inizia a diventare selvaggio come voi,
sì,
non
sì, sì. Ho messo anche il ciondolino col ghepardo,
ecco,
un po'.
Va bene.
Strigiamo.
Insomma, esatto, Milly Carlucci ha detto che c'erano dei momenti di asperità tra le due e ha auspicato la pace. Ma sentite questo incontro-scontro come è andato. Sentiamo le voci delle protagoniste.
Barbara, intanto benvenuta.
Grazie selvaggia.
Da quant'è che non ci vediamo? Quante querele fa? Quante ne sono passate? C'era ancora lo statuto Albertino, cioè, quando c'è.
E quante cose da querelare hai fatto tu?
Urcala,
perché una querela va dopo un insulto, quindi. Ma secondo me a chi sta guardando la televisione delle querele, degli insulti, non interessa niente.
Ma Milly, se parliamo di ballo, cioè, c'è poco da dire, cioè, 67 anni è una gran figa, su questo non si discute, cioè, queste sono certezze. E so che a questo punto mi sono comprata Barbara D'Urso, perché
Prata?
Lei vuole essere figa sopra ogni cosa. Poi
non è così, io sono figa sopra ogni
però
cosa.
Esatto.
Io allora amo la pace selvaggia.
Ma
verso chiunque, quindi non sarei qua mai, soprattutto a casa di Milly, a dire cose che non ho intenzione di dire.
Peraltro Milly qua dietro c'ha tutti gli avvocati di Puff Daddy, praticamente è lì che sta preoccupatissima. Milly c'ha un'ansia che tu non hai idea. Però. Prima volta in 9 anni che faccio ballando che dice parliamo di ballo. Hai messo qua Barbara D'Urso e se faccio Lucarelli puoi parlare di ballo.
Scusa,
io vorrei che tu continuassi a ballare, basta che non presenti più.
Questo non sarà possibile.
Cioè, torni?
prima o poi
torni a presentare.
Non
questa
lo so,
notizia.
Può darsi.
Quando dice così sta per saltare una testa qua dentro, perché potrebbe essere o Matano o me o Milly Carlucci che l'anno prossimo.
E la D'Urso vuole, accetta di andare a ballare solamente se va in giuria. No, non l'ho mai chiesto, non è mai stata mia intenzione. Confermi.
No, è vero, non
la giuria
chiesto,
è perfetta così, compresa Selvaggia Lucarelli. Che non è, no, questa notizia che è stata lanciata non è vera.
Quindi Matano sei tu, te lo dico.
Allora, io appunto voglio andare dalla nostra appunto amica di puntata. Cosa ne pensi di questo scontro?
Non è così. Io sono figa sopra ogni cosa.
Eccola.
No, iconica, dai.
Anch'io me lo dico ogni giorno perché
sì, sì, io mi dovrei alzare la mattina e dirmi questa frase che ha detto appunto la mitica Barbara D'Urso, perché cioè l'ha detta tra l'altro con una tranquillità di tono. Sembrava che se la fosse preparata, un'attrice, cioè non so come dire.
No, secondo me è proprio botta e
invece
risposta.
In realtà si vedeva che era spontaneo, quindi incredibile questa cosa.
Diciamo che chi si aspettava, diciamo così, scontri, testate, dita puntate, sangue che fluiva nell'auditorium foro italico, è rimasto deluso.
No,
questo
in realtà
non vuol
questo
dire,
secondo
però,
me è più letale.
Che lo scontro ci sia stato. In conclusione però non poteva mancare l'accenno da parte di entrambe riguardo al suo futuro professionale appunto della conduttrice. E anche qui le frecciatine non sono mancate, ascoltate.
Io vorrei che tu continuasse a ballare, basta che non presenti più.
Questo non sarà possibile.
Cioè, torni?
Prima o poi.
Torni a presentare.
Non
questa
lo so,
notizia.
Può darsi.
Quando dice così sta per saltare una testa qua dentro, perché potrebbe essere o Matano o me o Milly Carlucci che l'anno prossimo.
E la D'Urso vuole, accetta di andare a ballare solamente se va in giuria. No. Non l'ho mai chiesto, non è mai stata mia intenzione. Confermi.
No, è vero, non
la giuria
chiesto,
è perfetta così, compresa Selvaggia Lucarelli. Non è questa notizia che è stata lanciata non è vera.
Quindi Matano sei tu, te lo dico.
E allora, insomma, Charlie, anche te non hai mai tolto il posto a nessuna tua collega,
no,
giusto?
No, io ho dovuto sopperire a una mancanza di audience che è il nostro caro Gianlu, che adesso ha sicuramente un futuro molto più brillante davanti rispetto a quello che poteva
al nostro.
Al nostro, sicuramente.
Allora, in un'ultima battuta, prima di andare avanti, chi ha vinto, dai, questo scontro, Marta?
Beh, direi la Barbarona.
Alzo la paletta per Barbarona D'Urso.
Barbara D'Urso? No, scusa.
No.
Barbara anche per me.
Barbara, okay. Va bene. Intanto però diciamo così, Barbarella sta provando appunto, sta trovando una nuova base da cui ripartire, un contatto con i suoi spettatori dopo mesi in cui ha trovato i suoi fan negli spazi molto coinvolgenti dei teatri italiani. Insomma, cara Barbara, noi ti aspettiamo ovviamente col cuore. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall.
Saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Con queste parole iniziava 100 anni fa il servizio pubblico radio-televisivo. No, scusate. Allora, abbiamo appena ascoltato quello che è stato il primo annuncio in radio proprio 100 anni fa. Il primo annuncio fu appunto fatto da Maria Luisa Boncompagni, che abbiamo appena sentito. Insomma, un'avventura che attraversa, racconta 100 anni di storia del nostro paese. E è stato celebrato questo evento proprio con uno spettacolo televisivo, 100, un secolo di servizio pubblico, condotto
da chi?
Dal,
se non
dal
lui.
Former presenter of the Sanremo Night.
Sulle palette per Carlo Conti.
Esatto, andato in onda domenica scorsa in prima serata su Rai 1 e sono state riproposte al pubblico alcune di quelle emozioni che il servizio pubblico ha raccontato in centinaia di migliaia di ore di trasmissione.
Eh sì, si è partiti da chi ha permesso tutto questo, ovvero Guglielmo Marconi, e sua figlia Elettra ha tagliato il nastro di una serata che ha cercato di raccontare in poco più di 100 minuti i primi 100 anni di radio e i primi 70 di TV in Italia. Noi lo faremo ancora di meno, ancora in meno minuti. Conti e il pubblico hanno rivissuto gli anni della radio, dei programmi sperimentali alla diffusione di massa e raccontato l'arrivo anche della televisione sino ai giorni nostri, immaginando anche il futuro che grazie alle tecnologie ovviamente è già qui. Così partendo dalla canzone del secolo, attraversando Canzonissima, il Festival di Sanremo, la TV dei ragazzi, lo sport, le hit parade e i grandi sceneggiati, Raffaella Carrà e l'informazione, Charlie.
Sì, sono molti gli ospiti che hanno affiancato il racconto di Carlo Conti, tra cui Renzo Arbore, Massimo Ranieri, che hanno insomma ricordato Canzonissima.
Omaggiato, sì.
Esatto, Clara invece per rimanere in ambito Festival di Sanremo, i Pooh.
Ma anche persone molto giovani, tipo i Pooh.
Tipo i Pooh, la quota giovane, la quota Gen Z, certo. Per riandare alla hit parade di Lelio Luttazzi. E poi la zia Mara per ricordare invece la sua radio e la sua TV. Poi insomma siamo anche passati a, esatto, a omaggiare l'informazione con una conduttrice a testa per TG1, TG2 e TG3.
E anche qua tutte donne, Charlie.
Tutte donne, che bello vedere queste, queste donne anche protagoniste, ecco. Sì. E poi,
ma anche spazio alla musica.
Esatto, perché abbiamo sentito l'orchestra, cioè insomma si è parlato dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che ha appunto anche eseguito alcune delle sigle musicali storiche di trasmissioni, mentre la comicità poi è stata affidata a Valerio Lundini e al duo Ficarra e Picone, fino poi all'arrivo
dell'ospite specialissimo,
esatto,
no,
che è Topo Gigio.
Ma no, cosa mi dici mai?
Non è mancato proprio nessuno in questa celebrazione.
Insomma, una grande serata in cui però, oltre alle emozioni, non sono mancate le polemiche, e tra poco,
ovvio,
appunto, cioè, le vedremo. Ma io voglio andare invece dalla nostra Marta, questa è una domanda secondo me facile, almeno spero per te. Qual è il tuo primo ricordo legato alla radio?
Oh, mamma mia,
che bello.
Sì, ce l'ho, ok. Che quando ero piccola a Cogoleto da me al mare, vabbè, abbiamo il bar e si sente al bar ogni volta la radio, no?
Che
e
radio?
Radio DJ.
Ah, ecco.
Radio DJ sempre, messa perché
Charlie,
zii...
Charlie è una passione segreta per
no,
Radio
vabbè,
DJ.
No, vabbè, ma abbiamo tutti,
una passione,
raccontiamolo, siamo anche andati.
Sì, no, ma tu per delle persone specifiche.
Sì, saluto Fabio Volpi.
No, ma anche io, anche per persone specifiche, comunque
di cui
in generale,
possiedo anche un bicchiere.
Mi sento un po' di troppo in questo momento.
Vabbè, Radio DJ, quindi già da lì è nato l'amore, appunto, perché i miei zii erano strappassionati, quindi ogni tanto io tiravo su la manovella della radio apposta per ascoltarla, ed è stato un bel ricordo.
E il tuo primo ricordo a Radio Yulm?
Il mio primo ricordo a Radio Yulm, in realtà sono io che appunto vado all'open day, sento parlare della radio e dico io mi devo iscrivere, sarò la prima a farlo. Io sono stata,
è
la
stata
prima,
la stessa, effettivamente. La stessa cosa mia, perché anch'io mi ricordo che sono andato all'open day e avevo visto poi che c'era appunto la radio, ho detto mi piacerebbe farlo.
Ho detto mandate le candidature, quello era la settimana prima di inizio, quel giorno ho mandato la candidatura.
Sì, detto fatto, e poi un'avventura lunga.
Lunga,
insomma.
Lunghissima.
Nel caso di audience 61 puntate. Beh. Ma torniamo, Charlie, il tuo ricordo?
Ma io non ho un ricordo netto, cioè nel senso, è entrata un po' pian piano, soprattutto nell'ambito dell'università, la passione per la radio, che spero
inaspettata
di portare avanti, inaspettata, e prosegue, sta proseguendo con Radio Yulm, e speriamo che poi possa proseguire ancora dopo questo.
E io ne sono sicuro, perché sei davvero bravissima.
Grazie, la benedizione del direttore artistico.
Ma andiamo avanti. Sì, dopo mi devi dare la mazzetta, Allora, tra gli ospiti, però, per tornare alle polemiche nel pubblico, la scelta è stata fatta quella di invitare dipendenti che fanno parte proprio della grande famiglia del servizio pubblico, dalle maestranze fino ai conduttori di punta, tra cui c'era anche Bruno Vespa. Domenica sera, però, appunto, lui avrebbe a un certo punto abbandonato appunto l'evento. Ma perché? Cos'è successo, Charlie?
A comportare questa decisione del giornalista
drastica
sembra essere la mancata citazione di Porta a Porta tra i titoli storici del servizio pubblico, che effettivamente è una stoccata un po'... non è proprio molto carino, ecco.
Sì, un colpo basso.
Un po' un colpo basso. E insomma, ecco il tweet del conduttore pubblicato su X. Scrive: ieri sera alla celebrazione dei 100 anni radio e 70 di televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l'ha visto. Non una parola sui 30 anni di Porta a Porta, cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della RAI resta sempre dalla stessa parte. Che è un'affermazione
un po'
che lascia, sì, esatto.
Anche perché diciamo che negli ultimi anni Bruno Vespa è stato visto un po' come il volto simbolo, no, della fantomatica Telemeloni.
Esatto.
Questa stoccata da parte della RAI, insomma, appunto alla RAI è un po' particolare. Diciamo che al momento alla RAI non è arrivata una presa di posizione o un chiarimento al riguardo. Per molti aspetti, insomma, un colpo a sorpresa che solleva dubbi e curiosità, per ora però ovviamente senza risposte. Io farei appunto una cosa, perché ho chiesto a voi il vostro ricordo, ma l'abbiamo chiesto in realtà anche sui nostri social, proprio un ricordo e la relazione tra radio e TV. E abbiamo chiesto: a 100 anni esatti dalla nascita della radio in Italia, come pensi che la TV abbia celebrato questo importante compleanno? Pensi che i due media siano ancora oggi collegati tra loro? E il nostro social corner risponde:
le opzioni sono sempre 4. La prima è: la radio è la sorella maggiore della TV, 17%. La seconda è: la radio è ancora oggi più ascoltata della TV, 8%. La terza è: l'avvento della TV ha depotenziato la radio, 25%. L'ultima, sempre la più votata, è: radio e TV sono ancora oggi media tanto seguiti.
Siete d'accordo con questi risultati, ragazze?
Io avrei, cioè in realtà secondo me la cosa giusta è la terza, cioè che la radio è stata un po' surclassata dall'avvento della televisione, perché vabbè, ovviamente immagine e parola è quel plus,
certo.
Che...
Ma noi audience facciamo entrare entrambe la TV.
No, no, infatti, voi siete incredibili, avete fatto questa crasi meravigliosa. Però
se ci seguite sui social, non oggi, di solito vedete anche dei contenuti visivi molto piacevoli.
Eccole le frecciate.
non oggi.
Allora, però appunto, diciamo così, 100 anni appunto di questa radio, della radio appunto in Italia, 70 anni di TV, che ieri sono stati celebrati anche con un docufilm, no Charlie?
Esatto, noi vi segnaliamo infine un bellissimo docufilm firmato Pupi Avati, andato in onda ieri sera su Rai 1 dal titolo Nato il 6 ottobre. Tu pensa a nascere lo stesso giorno e alla stessa ora.
Sai chi è nato il 6
radio?
Ottobre?
Chi?
Proprio il nostro Giallo.
Ah, e allora gli facciamo gli auguri un po' in ritardo dedicandogli questa canzone. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Killed the radio star, ma se fosse effettivamente stato così noi non saremmo qua. Se il video avesse ucciso la radio noi non saremmo
però
qua.
Dai, era una canzone sulla radio, era un modo per
no,
fare
è molto
gli auguri,
bella, è molto bella, è anche un bel tuffo nel passato. Ma adesso io devo entrare un attimo nei panni di Matteo, che di solito annuncia me a fine puntata. In questo caso invece sono io ad annunciare lui, perché comincia da oggi, abbiamo decretato che la madrina di questo momento è proprio Marta.
La nostra onore, Martona.
Comincia Audience Cult, momenti iconici, i personaggi e le trasmissioni che hanno fatto la storia della TV. Allora andiamo con la sigla.
Audience Cult
presenta Matteo D'Amato. Ma mi ha anche rubato la base.
Sì, è vero, però si adatta, perché già la sigla è un cult.
Veramente.
Però, care ragazze, con la nostra madrina, la nostra amica di puntata, la nostra madrina,
tutto.
Siamo arrivati alla 61esima puntata di Audience della storia, e in questi anni sono molti i programmi e gli eventi televisivi che vi abbiamo appunto raccontato e analizzato. In occasione di questo compleanno molto importante della nostra TV, e dal momento che la nostra avventura Audience a dicembre terminerà, abbiamo pensato di regalarvi e raccontarvi in questa rubrica alcuni dei momenti più iconici, personaggi e trasmissioni che hanno fatto la storia della TV.
Ci volete già far venire la nostalgia, ma praticamente, noi ascoltatori di Audience.
Invece no, perché no. L'obiettivo di questa rubrica, sai qual è? Semplicemente ridere con alcune delle bizzarrie che in questi 70 anni la TV ci ha regalato.
A noi piace.
E allora partiamo con il primo Audience Cult. Ecco la mia personalissima top 5 dei momenti cult della storia del Grande Fratello.
E allora andiamo.
Allora iniziamo, perché è proprio notizia di giovedì scorso della prima gravidanza scoperta nella storia, nella casa proprio del Grande Fratello. Infatti la concorrente Ayla è stata costretta ad abbandonare anzitempo reality di Canale 5 per la scoperta di una gravidanza appena iniziata, e la ragazza, diciamo così, aspetta un bambino dal suo compagno che ha conosciuto un mese e mezzo prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, e diventerà mamma il prossimo giugno. Charlie,
mamma mia, bruciamo le tappe così, ecco, velocemente. Ma Ila, ognuno fa
il suo. Scrivi a Charlotte che ti dà un sacco di consigli.
Scusa, ma sull'argomento andiamo avanti, non sono ferrata.
Però, inutile
dispiace
negarlo, ragazze, tra amori sbocciati e poi finiti dentro la casa più spiata d'Italia, triangoli e quadrati amorosi, Marta, polemiche, urla, Marta, e pianti fine a se stesso, squalifiche, eliminati e vincitori, a noi quello che più ci interessa è l'insostenibile leggerezza del trash, tale da farlo diventare un meme da tramandare ai posteri.
Ma quindi,
e
c'è
allora
ancora questo trash?
Ma certo.
Ah, okay.
Partiamo dalla posizione numero 5, che io ho titolato American Pie, no, Grande Fratello Pie. Direttamente dal Grande Fratello 9. Per un attimo, vedendo Paolo Mari togliersi le mutande davanti alle sue inquiline, abbiamo pensato di trovarci a un nuovo capitolo della saga di 50 sfumature di grigio. Quando poi ha minacciato tutti di voler, diciamo così in modo elegante, defecare in giardino, abbiamo davvero creduto che un'interferenza avesse colpito ovviamente Canale 5, tanto da mandare in onda al posto del GF dei film demenziali.
Che poco cambia comunque.
E invece no, a volte la realtà supera anche le brillanti menti degli autori, regalandoci momenti iconici e anche scioccanti. Praticamente un Pulp Fiction dei reality show. Ascoltiamo, regia.
Ragazzi, mi cambio qua perché ho voglia di cambiarmi qua, va bene?
No.
Ho voglia di cambiarmi qua, ok? Allora mi cambio qua, perché poi qua ognuno fa quel c***o che vuole. Allora io mi cambio qua.
Un comportamento sopra le righe? No, sotto la cintola.
Va bene? Qui ognuno fa quello che vuole. Posso girare nudo per la casa allora. Adesso vado a fare un giro in giardino. Ah? Vado a fare un giro in giardino? Poi se voglio c***o in giardino. Oppure c***o in questo letto, perché forse mi andrà di cagare il letto di qualcuno stasera. Capito anche te che fai quello che mi voglia? Certo, stasera ho voglia di cagare nel tuo letto forse.
Yeah. Insomma, Marta, cosa ne pensi?
No, io adoro che quando gli uomini sono arrabbiati devono ripetere le stesse parole 10.000 volte, cioè io cago nel letto, io faccio quello, io vado, io mi levo i pantaloni, levati, lì una volta che va bene, non
solo
abbiamo capito.
Solo argomenti di qualità qui a Audience.
Io mi sento di voler andare avanti.
Andiamo avanti, forse è meglio, alla posizione numero 4, che ho titolato Thank You For Not Smoking, dal GF2, qua è iconico, L'occhio del GF che vede tutto e tutto ascolta avrà imparato la lezione: mai lasciare un londinese senza sigarette. Altro che tè e pasticcini, gli inglesi vogliono un pacchetto di sigarette, e non solo alle 5 del pomeriggio, altrimenti sono bastonate. Per i dettagli del come, dove, quando e soprattutto perché, citofonare a Filippo Nardi. Il suo confessionale, con tanto di bastone puntato verso la telecamera, è entrato negli annali e anche nella nostra classifica. E adesso ve lo facciamo riascoltare.
Dove sono le sigarette? Mi senti? Ok, adesso mi trovi un motivo o qualcuno che viene qua adesso a darmi un motivo per rimanere qua, così. So che ti fa spettacolo, a me non mi frega un c***o. Se non avete capito che io non, qui non sto bene in questo momento e mi venite a rispondere con queste risposte del c***o, mi fa arrivare due pacchetti di sigarette nei prossimi 5 minuti, uno per me e uno per i miei coinquilini. Ci siamo capiti? Ma qui io ho le emozioni vere, i miei amici hanno le emozioni vere. O vi svegliate o me ne vado?
Perché Charlie, io qui ho le emozioni veri.
No, ma la cosa bella è che comunque lui è stato generoso, cioè si è preoccupato anche dei coinquilini. Ha detto per me i coinquilini.
Sembra un po' la voce di Ballando con le
Stelle. Sì, esatto.
Vero, verissimo.
E per Salvatore Lucarelli.
Un 10. Andiamo.
Ma andiamo avanti perché dovete sapere, ragazzi, che le gioie più grandi ce le hanno consegnate invece i VIP. E andiamo sul nostro podio, alla posizione numero 3. Con, ho titolato Eva contro Eva dal Grande Fratello VIP 1. Bello. Le protagoniste di questo scontro al femminile che entra sul podio sono Giulia De Lellis contro Asia Nuccetelli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da oltre 5 milioni di follower, entra a gamba tesa nella casa per segnare il territorio, un po' come fanno sì. I cani, intorno al fidanzato dell'epoca, Andrea Damante, prima delle famose corna che stanno bene su tutto. La frase della De Lellis è: se solamente potessi...
Vai, mi leggo.
La sua maglietta e poi andare a giocare un po' più in là. Rivolta alla figlia di Antonella Mosetti presente in casa, è nera dalla rabbia e degna del nostro terzo posto che vi facciamo riascoltare.
Aspetta, Giulia, mi senti?
Sì, ciao a tutti.
Vuoi dire qualcosa anche ad Asia?
Ma no, alla fine, cioè, ci ha pensato tutta Italia. Insomma, è sufficiente quello che tutta Italia dice e pensa di lei. Io mi fido del mio ragazzo, so perfettamente cosa pensa, quello che sente e perché lo fa, tutto quello che fa, insomma. E no, assolutamente no. È una delle tante che fa tutto quello che fanno le altre, insomma, non mi dà assolutamente fastidio perché mi fido di lui. Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po' più in là, perché comunque...
Calmina, silenzio. Parole. No, silenzio, ci parlare. Stai tu, no. Silenzio.
Ah, sei frizzata?
Allora, no, scusa, sono io perché Antonella posso sentire frizzata. Certe cose, ma fino a un certo punto.
No, non vale, ragazzi, non vale. Grazie, Giulia, no, grazie, puoi uscire.
Bellissima, dalle parole.
Giulia, puoi uscire?
Sei una delle tante ragazze, sì, di che?
Antonella, scusa, normale, tua figlia può fare
Giulia, no, Giulia, devi uscire dalla casa.
Io voglio fare una domanda alla nostra amica di Fanta, ma soprattutto alla nostra Charlie. Se ti fossi ritrovata nei panni di Giulia De Lellis, cosa avresti fatto?
Ma non ho capito, lei è stata lei era...
No, Damante era nella casa, sì. Vedeva questo avvicinamento con Asia Nuccetelli e lei è entrata, così, okay, per rimettere ordine, chiaro, alle cose. Con questo scontro abbastanza etico,
beh,
diciamo.
Ci sta, insomma, rimetti al loro posto.
Tu avresti detto, se soltanto potessi dargli la sua maglietta, sì, andare a giocare un po',
sì,
più...
Sì, beh, è una bella frase.
Cioè, sei tu che lo dici o solitamente altre persone lo dicono?
Marta, raccontaci di te.
No, grazie, va bene così. Giulia De Lellis è il Grande Fratello, e mi sento, sì, di dire solo questo. Cioè, veramente, se penso a una persona, penso a lei e ai suoi drammi in generale.
Ma
cioè...
attenzione, perché adesso arrivano i veri drammi. Perché ho titolato alla posizione numero 2 Guerra Punica al GF dal Grande Fratello 3. Ebbene sì. Adesso possiamo pure confessarvelo, aspettavamo quel momento da anni, esattamente dal 2005, quando Fabrizio Corona tira fuori uno scoop che fece tremare il binomio calcio e spettacolo. Il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, mentre Ilary Blasi era appunto sposa, aspettava anche il suo primo bebè, ovviamente ha scatenato l'ira, ovviamente, di Ilary. Ospite proprio dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta proprio da Ilary, è stato il fotografo dei VIP ad essere ospite per una serata, e la conduttrice, proprio come ha fatto Barbara D'Urso, si è tolta un bel po' di sassolini dai suoi tacchi 12, scatenando una guerra in diretta TV che rimarrà epica. Diamo solo la medaglia d'argento perché non sono venuti alle mani. Ascoltate.
Lo sai qual è il paradosso? Che tu, dimmi, non sai quanto ci tenevo che tu venissi qui. Tu ti rendi conto che cosa hai fatto?
Cosa ho fatto?
Che cosa mi hai fatto?
A te? Cosa ti ho fatto?
13 anni fa? Vedi che il caciottaro sei tu? Stai facendo la figura del caciottaro!
Cazzo, Fabrizio,
tutta Italia ha capito che tu crei gli scoop,
perché quello che ho vissuto
li fai
io,
e li dischi come ti piace,
perché
a te,
io quello che dico...
Tu hai fatto questa cosa, hai messo in scena tutto quel cretino 13 anni fa, ma io l'ho fatto in un momento in cui io mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Fabrizio, io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare. Non vieni qua a casa mia e fai lo show tuo, perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io, e ti ho detto tutto, e quello che sei l'ha capito tutta Italia. Ciao, chiudetemi il collegamento. Ciao Fabrizio, buona vita. Ciao.
Ciao Charlotte, buona vita.
Grazie.
Ciao.
C'è già la porta aperta.
Perché audience quando inizia e quando finisce.
È vero, lo decide. Lo decido io.
Ma andiamo alla posizione numero uno a questo punto. E non potevamo citare lei. Cercasi disperatamente Tassinaro intorno alla Porta Rossa di Cinecittà dal Grande Fratello VIP 1. Al momento della firma del contratto, probabilmente la produzione sarà sfuggita di avvisare Pamela Prati che in caso di eliminazione o di squalifica, le valigie avrebbe dovuto portarsele lei e soprattutto che i taxi da quelle parti non passano. Tuttavia gli ringraziamo di tale dimenticanza perché l'ex showgirl del bagaglino ha così avuto modo di offrirci un attimo di pura poesia trash. Il prossimo concorrente espulso penserà di ottenere invece un biglietto della metro? Alfonso, ma... pensaci, la convenzione tra casa e metro non sarebbe male. E adesso ascoltiamoci questo momento poetico al primo posto.
Non mi fate foto, ok? Dov'è la produzione? Non mi potete più riprendere. Ok? Francesca, no, non voglio essere né ripresa, non siete più obbligati a riprendermi. No, no. Scusate, non potete. Ma io non ho parole, guarda. Prendete le valigie, per favore, mi chiamate un taxi, come funziona? Non puoi
fare... Francesca, per favore, Francesca.
Francesca, non
no,
puoi riprendermi.
Francesca,
no, no.
Pensa a trovarti Pamela Prati con le valigie incavolate nera dopo che in metro.
Ma tra l'altro, poi avevano fatto la sigla della finale con lei che scendeva da un taxi con le valigie. Diceva, mi aiutate a scaricare le valigie dal taxi? Cioè, insomma. Allora, ragazzi, questi sono solo alcuni dei momenti epici che entrano di diritto nella storia del Grande Fratello che, volenti o nolenti, una polemica dopo l'altra, ha saputo regalarci in questi 24 anni di messa in onda, momenti di puro trash, e noi lo amiamo soprattutto per questo. Per oggi è tutto, Audience Cult torna nelle prossime puntate con nuovi protagonisti e nuovi momenti cult da raccontarvi, cara Charlie.
Grazie Matteo, devo dire che mi hai illuminato e mi hai...
Immenso.
Sì, come sempre, ma mi hai riportato alla memoria dei momenti, degli highlight della televisione che oggi calzavano a pennello celebrando i 100 anni, insomma, anche se non parliamo del servizio pubblico, ma parliamo di una delle reti che ci regala veramente
grandi
il
gioie,
content.
Ma arriveranno altre puntate e altre citazioni.
Attendo con ansia.
Adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con voi. Contiamo? Meno 10, meno 9, meno 8, meno 7. Radio Yulm. To play. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata, nonché 61esima puntata della storia di Audience, la TV che si ascolta. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ma in prima di tutto ringraziamo ovviamente la nostra amica di puntata, grazie, Marta Piazza.
È stato bellissimo. Quando Audience finirà tutta Radio Yulm. Questo lo volevo dire pubblicamente perché è un programma... Abbiamo parlato di iconicità tutta la puntata. Voi siete iconici per la nostra radio.
Che bello.
Quindi sono grazie di avermi invitato. È stato un piacere. Mi dispiace non essere stata magari nel più
no, ma
esplosiva.
Sei stata esplosiva come
a modo tuo.
Esatto.
A modo mio.
Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata su www.radioyulm.it. Vi ricordiamo anche di seguirci sui social @radioyulm
e di commentare la nostra puntata anche sul nostro numero WhatsApp
331 14 38 923.
Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo la nostra Sofì in regia.
Grazie a voi come sempre. Grazie,
ringraziamo Sofì. Mister President
che oggi ci ha degnato della sua presenza.
Io saluto così tutti i miei amici perché non l'ho fatto oggi. Noi torniamo settimana prossima puntuale, minuto più minuto meno, alle 17:30 qui su Radio Yulm, ricordandovi sempre
che la TV
siamo noi. La TV che si ascolta.